Radio Krishna Centrale presenta lo Srimad Bhagavatam di Krishna Dvaipayan Vyasa. Edizioni Bhaktivedanta. Converso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC. Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com. Canto 1, capitolo 9, verso 35.
Sapati sakhi vaccho nishamya madhye nijaparayor balayor athang nivesya sthitavati parashainika yurakshna ritavati partha sakhi rathiramamastu.
Traduzione. Ubbidiente all'ordine del suo amico, Sri Krishna avanzò nel cuore del campo di battaglia di Kurukshetra, tra i guerrieri di Arjuna e quelli di Duryodhan. E là, indicandoli ad Arjuna, con la misericordia del suo sguardo soltanto, ridusse la durata della vita degli avversari. Che la mia mente si fissi su di lui, Sri Krishna. Spiegazione. La Bhagavad Gita, capitolo 1, versi 21 e 22, afferma che sul campo di battaglia di Kurukshetra Arjuna ordinò al Signore infallibile Sri Krishna di condurre il suo carro tra le formazioni militari dei due eserciti presenti e di rimanere là finché avesse osservato i nemici contro cui doveva combattere. A questa richiesta il Signore obbedì subito, come avrebbe fatto un qualunque servitore. E indicò inoltre ad Arjuna i principali guerrieri del campo opposto. Sri Krishna disse: là si trova Bhisma, là Drona e così via. Il Signore, come essere supremo, non è mai costretto a sottomettersi agli ordini di nessuno, ma talvolta, nella sua misericordia incondizionata e per affetto verso i suoi devoti, egli fa la loro volontà come un servitore sottomesso. In realtà, il Signore prova una grande gioia nell'ubbidire agli ordini dei suoi devoti, proprio come un padre obbedisce a quelli del figlio eletto. Questo scambio tra il Signore e il suo devoto è possibile solo grazie al puro amore spirituale che li unisce, e Bhisma Deva ne è perfettamente consapevole. Perciò si rivolge al Signore come l'amico di Arjuna. Col suo sguardo misericordioso, il Signore ridusse la durata della vita dei guerrieri nemici, ma per aver visto il Signore in persona all'istante della morte, tutti i combattenti presenti sul campo di battaglia di Kurukshetra ottennero la salvezza. Riducendo la vita dei suoi nemici, il Signore non agì soltanto per la causa di Arjuna, bensì diede prova di vera misericordia verso i guerrieri nemici. Altrimenti essi non avrebbero mai ottenuto la salvezza morendo nel loro letto secondo il corso normale dell'esistenza. La battaglia di Kurukshetra diede loro l'occasione di contemplare il Signore nell'istante della morte e di raggiungere così la perfezione della vita umana, liberarsi cioè dall'esistenza materiale. Il Signore è infinitamente buono e i suoi atti sono per il bene di tutti gli esseri. Apparentemente agiva per rendere vittorioso il suo caro amico Arjuna, ma in realtà mirava anche al bene dei nemici di Arjuna. Queste sono le attività trascendentali del Signore, e chiunque ne colga il carattere eccezionale ottiene anche lui la salvezza al momento di lasciare il corpo materiale. Il Signore non fa mai torto a nessuno, poiché è assoluto e infinitamente buono in tutte le circostanze.
Thank you.
canto 1, capitolo 9, verso 36.
Vyavahita pritanamu kam nirikshya, svajjana vahad vimukhasya dosha buddhya, kumatim arhad atma vidyayayash, charanarati paramasya tasya mestu.
Traduzione. Quando Arjuna sembrò smarrito e la sua intelligenza si confuse nel vedere i capi militari e i combattenti pronti ad affrontarsi sul campo di battaglia, il Signore dissipò il suo turbamento dandogli la conoscenza trascendentale, che i suoi piedi siano per sempre l'oggetto del mio attaccamento. Spiegazione. Ai tempi vedici era dovere dei re e dei capi militari restare in prima linea durante la battaglia, ma essi non avrebbero agito come i cosiddetti capi di Stato e ministri della difesa dei governi attuali, che se ne restano tranquillamente a casa propria mentre i loro poveri soldati o truppe mercenarie si affrontano sul campo di battaglia. Forse queste sono le regole della democrazia moderna, ma al tempo della monarchia, quella vera, i re non erano dei codardi, eletti senza considerazione delle qualità richieste per salire al trono. Durante la battaglia di Kurukshetra, per esempio, tutti i capi di Stato di entrambe le parti, Drona, Bhishma, Arjuna, Duryodhana e tutti gli altri, partecipavano attivamente al combattimento, che si svolgeva in un luogo ben preciso, lontano da ogni abitazione. Nessuno rimaneva nell'ombra, semplicemente ad approvvigionare le truppe. Infatti, non solo i re combattevano con coraggio, ma si preoccupavano che gli innocenti cittadini non fossero danneggiati dal combattimento. Questi ultimi guardavano senza paura l'esito della battaglia. Qualunque fosse stato l'esito, essi avrebbero continuato a dare al re, Arjuna o Duryodhan, un quarto dei loro guadagni come imposta. I generali dei due eserciti presenti sul campo di battaglia di Kurukshetra erano di fronte e quando Arjuna li vide, si sentì invadere da un sentimento di grande compassione e cominciò a lamentarsi di dover uccidere i suoi parenti per ritrovare un regno. Non che fosse in qualche modo spaventato dall'imponente spiegamento militare di Duryodhana, ma essendo un devoto del Signore, era misericordioso e la rinuncia dei beni terreni era cosa naturale per lui. Perciò prese la decisione di non combattere solo per i benefici materiali. Ma la sua decisione era fondata su una conoscenza incompleta, per cui il verso parla di intelligenza confusa. In realtà l'intelligenza di Arjuna non avrebbe mai potuto affievolirsi perché egli era un devoto e un compagno costante del Signore, come indica chiaramente il quarto capitolo della Bhagavad Gita. Se la sua intelligenza sembrò turbarsi, fu soltanto perché potessero essere rivelati gli insegnamenti della Bhagavad Gita a beneficio di tutte le anime condizionate, confuse davvero, incatenate alla materia perché attaccate alle illusorie relazioni dei loro corpi. Gli insegnamenti della Bhagavad Gita sono rivolti a tutte le anime condizionate al fine di liberarle dall'identificazione dell'anima col corpo e di ristabilire il legame che le unisce al Signore Supremo. Fu dunque per il bene di tutte le anime cadute in ogni parte dell'universo che il Signore annunciò l'Atma Vidya, la sublime conoscenza della sua persona. Canto 1, capitolo 9, verso 37.
Svanigamam apahaya mat pratigyam ritam adhikaratum avaplutorat hasta pritarata charanobhaya chaladgur haririvahantumibham gatto tariya.
Traduzione. Rompendo la sua promessa per dar valore alle mie parole, egli scese dal carro, prese una delle ruote e si precipitò correndo verso di me, come un leone che attacca a morte un elefante. Nella fretta lasciò persino cadere la parte superiore del suo vestito. Spiegazione. La battaglia di Kurukshetra si svolse in accordo ai principi dell'arte militare, ma allo stesso tempo in uno spirito cavalleresco, come di due amici che lottano tra di loro. Nel corso della battaglia, Duryodhana giunse a criticare Bhishmadeva, accusandolo di esitare ad uccidere Arjuna a causa dell'affetto paterno che provava verso di lui. Uno kshatriya non può tollerare insulti che toccano la sua inflessibilità nel combattimento, perciò Bhishmadeva promise che il giorno successivo avrebbe ucciso i 5 Pandava con delle frecce appositamente preparate a questo scopo. Duryodhana, soddisfatto, prese con sé le frecce desiderando custodirle fino al giorno successivo, ma con l'astuzia Arjuna riuscì a impadronirsene. Intuendo che questa era opera di Sri Krishna, Bhishmadeva fece voto che l'indomani il Signore stesso avrebbe dovuto impugnare le armi se non voleva vedere morto il suo amico Arjuna. Giunto il momento, Bhishmadeva combatté con tanto valore che Arjuna e Krishna si trovarono entrambi in difficoltà, tanto che Arjuna, praticamente vinto, già si vedeva ucciso. Ancora un istante e sarebbe stata la fine. Allora Sri Krishna, che voleva soddisfare il suo devoto Bhishma, permettendogli di mantenere la sua promessa, che ai suoi occhi aveva più importanza della propria promessa, mancò, almeno in apparenza, alla parola data prima della battaglia, di non prendere le armi durante il combattimento e di non usare la sua forza in favore dell'una o dell'altra parte. Ma per difendere Arjuna, egli discese dal carro, prese una delle ruote e, animato da una grande collera, si scagliò violentamente su Bhishmadev come un leone che attacca un elefante per ucciderlo. Nella corsa perse la parte superiore del vestito, ma era tanta la sua collera che non se ne accorse neppure. Bhishmadev abbandonò subito le armi e stette là, pronto ad essere ucciso dal suo amato signore. In quel preciso istante scade il tempo destinato al combattimento per quel giorno. Tutto si fermò e Arjuna fu salvo. Naturalmente non era possibile che Arjuna perisse perché il signore in persona si trovava sul suo carro, ma per soddisfare il desiderio di Bhishmadev, che voleva vedere Sri Krishna prendere le armi e salvare il suo amico, il signore creò una situazione in cui la morte di Arjuna apparisse imminente. Così desideroso che si esaudisse la promessa di Bhishmadev, egli si erse di fronte a lui brandendo una ruota di carro. Canto 1, capitolo 9, verso 38.
Shita vishika hato vishirna dangsha kshata japaripruta atatayinomi prasabhama bisasara madvadhartang sabhavatu me bhagavanga tirmukunda.
Traduzione. Che Sri Krishna, Dio, la persona suprema, che agli altri accorda la liberazione, sia la mia meta ultima. Sul campo di battaglia, egli si scagliò contro di me in grande collera, come se le ferite delle mie frecce aguzze sul suo corpo lo avessero reso furioso. Il suo scudo era caduto, il suo corpo era coperto di sangue. Spiegazione. È interessante analizzare il particolare rapporto tra Sri Krishna e Bhishmadev sul campo di battaglia di Kurukshetra, dove sembra che il Signore abbia mostrato ostilità nei confronti di Bhishma, favorendo invece Arjuna, mentre in realtà lo scopo di questo atteggiamento era di concedere a Bhishmadev, grande devoto del Signore, un favore tutto speciale. Ciò Ciò che colpisce in queste relazioni è come un devoto possa soddisfare il Signore giocando il ruolo di suo nemico. Ma essendo assoluto, il Signore può accettare il servizio del suo puro devoto anche quando questi deve assumere tale ruolo. Il Signore Supremo non può veramente avere nemici né essere ferito in alcun modo, perché Egli è Ajit, invincibile. Eppure prova una grande gioia nel vedere il suo puro devoto che combatte contro di lui come se fosse suo nemico o che lo rimprovera come se fosse suo superiore, sebbene nessuno possa essere superiore al Signore. Queste sono alcune delle relazioni trascendentali che il Signore scambia coi suoi devoti. Ma coloro che non hanno alcuna conoscenza del servizio di devozione puro rimangono incapaci di coglierne il mistero. Bhishmadeva giocava il ruolo di un valoroso guerriero e se trafisse il corpo del Signore, tanto che agli occhi degli uomini comuni apparve averlo ferito, lo fece intenzionalmente affinché i non devoti fossero confusi. Infatti, il corpo del Signore perfettamente spirituale non può essere ferito, né un devoto può diventare nemico del Signore. Se Bhishmadeva fosse stato realmente il nemico del Signore, non avrebbe desiderato di fare di lui il fine ultimo dell'esistenza. Inoltre, se fosse stato veramente il suo nemico, il Signore avrebbe potuto annientarlo senza neppure un gesto. Non avrebbe avuto alcun bisogno di apparire davanti a Bhishmadeva ferito e insanguinato. Se il Signore scelse di comportarsi così, fu solo per soddisfare il desiderio del suo devoto combattente di contemplare la sua bellezza trascendentale, ornata dalle ferite provocate da un puro devoto. Così si scambiano i rasa trascendentali tra il Signore e il suo servitore. Con tali relazioni, il Signore e il devoto sono entrambi glorificati, ciascuno secondo la sua posizione. Tale era la collera del Signore che Arjuna tentò di trattenerlo mentre si scagliava contro Bhishmadeva, ma fu invano. E ricorse verso il suo devoto come un amante verso la sua amante, senza vedere ostacoli. Può sembrare che il Signore avesse intenzione di uccidere Bhishmadeva, ma in realtà voleva semplicemente far felice il suo grande devoto. Gli impersonalisti pregano il Signore perché conceda loro la liberazione e Lui, che senza alcun dubbio è il liberatore di tutte le anime condizionate, soddisfa sempre il loro desiderio. Ma qui Bhishmadeva è desideroso soprattutto di raggiungere alla fine della sua vita il Signore nella sua forma personale. È questa l'aspirazione di tutti i puri devoti. Canto 1, capitolo 9, verso 39.
Vijayaratha kutumba atatotri drittahaya rashmini tachriyekshaniye bhagavati ratirastume mumurashor yamihani rikshahata gata swarupam.
Traduzione: che nell'istante della mia morte il mio attaccamento ultimo sia per Shri Krishna, Dio la persona suprema, il conduttore del carro di Arjuna. Le redini nella mano sinistra e una frusta nell'altra, splendido, e li vegliava con grande cura sul suo passeggero per proteggerlo perfettamente. Tutti coloro che morirono sul campo di battaglia di Kurukshetra, dopo averlo visto, ritrovarono la loro forma originale. Spiegazione. Un puro devoto costantemente percepisce in sé la presenza del Signore, perché il servizio d'amore lo unisce a Lui in una relazione sublime. Un puro devoto non può dimenticare il Signore nemmeno per un istante, E questo è ciò che si chiama Samadhi. Lo yogi cerca di concentrarsi sull'anima suprema controllando i sensi, distogliendoli da ogni altra attività. Così al termine dei suoi sforzi può raggiungere il Samadhi. Ma il devoto ottiene lo stesso risultato molto più facilmente ricordando costantemente l'aspetto personale del Signore, il suo santo nome, la sua gloria e i suoi divertimenti. La concentrazione dello yogi e quella del devoto si pongono a livelli differenti. La prima è puramente meccanica e forzata, mentre la seconda si svolge in modo naturale, dettata da un amore puro e da un affetto spontaneo. Nella sua qualità di capo militare, Bhishmadeva, puro devoto, aveva sempre nella sua memoria la visione del Signore sul campo di battaglia nel suo ruolo di Parthasarathi, il conduttore di carro di Arjuna. Questo ruolo appartiene dunque ai divertimenti eterni del Signore. In realtà, tutti i suoi divertimenti, dall'apparizione nella prigione di Kamsa fino agli ultimi istanti del suo Maushala Lila, al termine del suo soggiorno sulla Terra, si succedono senza interruzioni negli innumerevoli universi, proprio come le lancette dell'orologio si spostano da un punto all'altro. In questi divertimenti, i suoi compagni, come i Pandava e Bhishma, lo accompagnano eternamente. Bhishmadeva non ha dunque potuto dimenticare l'immagine risplendente del Signore nel suo aspetto di Parthasarathi, che Arjuna stesso non poteva vedere, trovandosi dietro il Signore. Così Bhishmadeva ebbe più di Arjuna l'opportunità di apprezzare l'aspetto guerresco del Signore. Al momento della morte, tutti i soldati presenti sul campo di battaglia di Kurukshetra ritrovarono la loro forma spirituale originale, identica in natura a quella del Signore. Infatti, per la sua grazia incondizionata, essi avevano potuto vederlo direttamente. Le anime condizionate, prigioniere del ciclo di evoluzione delle specie che conduce dalle forme acquatiche fino a quella di Brahma, sono tutte in un corpo di Maya, che la natura materiale fornisce loro come risultato dei loro atti passati. I corpi materiali dell'anima condizionata sono come altrettanti vestiti, estranei nella sua forma originale. Ma una volta libera dalla morsa dell'energia materiale, l'anima può ritrovare questa forma. Gli impersonalisti cercano di raggiungere il Brahman impersonale, lo sfolgorio del Signore, ma non è questo il destino che si addice alla scintilla vivente, parte integrante del Signore. Ecco perché gli impersonalisti cadono dalla loro posizione e assumono di nuovo varie forme materiali, tutte strane all'anima spirituale. I devoti del Signore, invece, ottengono una forma che ha la stessa natura di quella del Signore, a due o quattro braccia, su uno dei pianeti Vaikuntha o su Goloka, secondo la natura originale di ogni anima individuale. Questa forma completamente spirituale costituisce la svaruppa dell'essere, e tutti coloro che parteciparono alla battaglia di Kurukshetra in entrambi i campi ritrovarono la loro svaruppa, come conferma Bhishmadeva. Il Signore non accordò dunque la sua grazia soltanto ai Pandava, ma anche ai loro nemici, poiché tutti raggiunsero un unico obiettivo, quello stesso che Bhishmadeva desiderava raggiungere. Bhishmadeva desiderava questa misericordia e facilitazione, e questa è stata la sua preghiera al Signore. Nonostante la sua posizione come eterno servitore del Signore sia sempre assicurata. La conclusione è che chiunque lascia il corpo fissando lo sguardo sul Signore Supremo, all'interno o all'esterno di sé, ritrova la sua svarupa e conosce così la più alta perfezione dell'esistenza. Canto 1, capitolo 9, verso 40.
Lalita gati vilasa valguhasa pranayani rikshana kalpitoru manaha kritamanu kritavatya unmadandaha prakriti magan kilayasya gopa vadhavaha.
Traduzione. Che la mia mente si fissi su Shri Krishna, i cui sorrisi, movimenti e sguardi profondamente affettuosi affascinano le gopi di Vrajadham, tanto che nell'estasi che aveva veramente fatto perdere loro la ragione, essi si misero a imitare le sue geste, dopo che egli scomparve dalla danza rasa. Spiegazione. Col servizio d'amore che avevano offerto al Signore in un'estasi profonda, le gopi di Vrajabhumi raggiunsero l'unità qualitativa col Signore. Poterono danzare con Lui come se fossero sul suo stesso piano. Poterono abbracciarlo amorevolmente, sorridergli, scherzare e scambiare con Lui sguardi affettuosi. La relazione tra Arjuna e il Signore è senz'altro degna di lode da parte di un devoto come Bhishmadev, ma quella tra le gopi e il Signore è ancora più lodevole per la maggiore purezza del servizio d'amore che esse gli offrono. Per la grazia del Signore, Arjuna ebbe la grande fortuna di vederlo diventare il suo servitore, il conduttore del suo carro in una relazione di amicizia, ma il Signore non gli conferì una forza uguale alla sua. Le gopi invece raggiunsero l'unità, l'uguaglianza quasi assoluta col Signore. Il desiderio espresso da Bhishma di ricordare le gopi è in realtà una preghiera diretta ad ottenere la loro benedizione negli ultimi istanti della sua vita. Il Signore è più soddisfatto nel vedere lodare i suoi puri devoti che nel sentire glorificare se stesso. Perciò Bhishmadeva non ha esaltato soltanto gli atti di Krishna, oggetto immediato del suo attaccamento, ma ha ricordato anche le gopi, che hanno incomparabili opportunità di servire il Signore con amore. L'uguaglianza delle gopi e del Signore, che non deve mai essere confusa con la Sayuja Mukti, la liberazione degli impersonalisti, consiste nell'estasi perfetta a cui conduce l'annullamento totale di ogni concetto differenziatore tra l'amante e l'amato, o in altri termini, la fusione dei loro rispettivi interessi. Canto 1, capitolo 9, verso 41.
Muniganan ripavaria sankulenta sadasi yudhishthira radya suya isham arhanam upapeda ikshaniyo mamadrishi gochara isha aviratma.
Traduzione. Durante il Rajasuya Yagya, compiuto da Maharaj Yudhishthira, in cui si era riunita l'elite dell'universo, tutti i re, gli eruditi e i saggi, Shri Krishna fu adorato da tutti come l'essere supremo Dio. Ho visto tutto questo coi miei occhi e ne serve il prezioso ricordo affinché il mio pensiero si assolva nel Signore. Spiegazione. Dopo essere uscito vittorioso dalla battaglia di Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira, imperatore del mondo, compì un grande sacrificio, il Rajasuya Yagya. A quell'epoca l'imperatore, una volta salito sul trono, inviava in tutto il mondo dei cavalli, portatori di un messaggio che stabiliva la sua supremazia e sfidava chiunque osasse contestarla. Ogni principe e re della terra poteva scegliere se accettare questa supremazia o rifiutarla apertamente, nel qual caso avrebbe dovuto affrontare l'imperatore per tentare di vincerlo in combattimento e stabilire la propria supremazia. Se l'attaccante era vinto, doveva sacrificare la propria vita e lasciare il posto a un altro re. Maharaj Yudhishthira inviò quindi dei cavalli ovunque e tutti i principi e re della terra l'accettarono come imperatore del mondo. Allora tutti furono invitati al grande sacrificio del Rajasuya. Lo svolgimento di questo sacrificio richiedeva immense ricchezze, equivalenti a centinaia di milioni di rupie, e soltanto un grande re poteva sostenere queste spese senza molte difficoltà. Troppo costose e difficili da compiere nelle condizioni dell'età di Kali, questi sacrifici sono diventati impossibili, oltre al fatto che non si troverebbe alcun sacerdote abbastanza qualificato per condurli. Su invito di Maharaj Yudhisthira, tutti i re e i grandi eruditi del mondo, filosofi, teologi, medici, sapienti e saggi, si riunirono nella capitale dell'imperatore. Furono invitati tutti i brahmani e kshatri che formavano l'elite della società. I vaishya e shudra, invece, giocando un ruolo secondario nella struttura sociale, non vengono menzionati in questo verso. Oggi le strutture sociali sono cambiate e con loro anche l'importanza accordata ai diversi gruppi di uomini secondo la rispettiva occupazione. In questa assemblea il Signore rappresentava il centro dell'attrazione. Tutti desideravano vederlo e offrirgli umilmente i loro rispetti. Il ricordo di questa festa era rimasto impresso nella memoria di Bhishma Deva e grande fu la sua gioia nel vedere ora presente di fronte a sé l'oggetto della sua adorazione, il Signore in persona, nella sua forma sublime. L'esempio di Bhishma Deva dimostra che meditare sul Signore Supremo significa meditare sulle sue attività, la sua forma, i suoi divertimenti, il suo nome e la sua fama. Questa meditazione si rivela più praticabile di quella, d'altronde, illusoria, che ha come oggetto l'aspetto impersonale del Signore. La Bhagavad Gita, capitolo 12, verso 5, afferma chiaramente che meditare sull'aspetto impersonale del Supremo è molto difficile. In realtà questa pseudo-meditazione è una pura e semplice perdita di tempo, perché lo scopo a cui mira questa pratica è ottenuto solo molto raramente. I devoti invece, meditando direttamente sulla forma e sui divertimenti sublimi del Signore, che non sono differenti dalla sua persona, possono raggiungerlo molto più facilmente dei ghiani, come conferma la Bhagavad Gita capitolo 12 verso 9. Il Signore non è differente dalle sue attività trascendentali. Lo shloka afferma inoltre che quando Sri Krishna era presente tra gli uomini fu accettato come la più grande personalità del tempo, specialmente in occasione degli avvenimenti decisivi per la battaglia di Kurukshetra, anche se non tutti erano consapevoli che egli era Dio, il Signore Supremo. Naturalmente, ciò non significa che una grande personalità possa essere riverita come Dio dopo la sua morte, perché nessun uomo dopo la morte può essere proclamato Dio. Né Dio, la persona suprema, può diventare un semplice essere umano, anche quando appare in persona tra gli uomini. Entrambe le tesi, dunque, sono del tutto errate. In nessun caso i concetti di antropomorfismo possono essere applicati a Sri Krishna, il Signore Supremo. Canto 1, capitolo 9, verso 42.
Tamimam ahamajam sharira bhajam hridi hridi dhishthitam atma kalpitanam pratidrisham ivanaika dharakam ekam samadhigatosmi vidhuta bheda mohaha.
Traduzione. Ora che ho trasceso ogni errore dualistico sulla presenza del Signore Sri Krishna nel cuore di ogni essere, anche di coloro che si dedicano alla speculazione intellettuale, posso assorbirmi in perfetta meditazione su di Lui, oggi presente davanti a me. In realtà, se Egli appare nel cuore degli esseri creati, è come il sole, che rimane uno, anche se percepito in differenti luoghi. Spiegazione. Shri Krishna è Dio, l'unica persona suprema e assoluta, ma con la sua potenza inconcepibile si è moltiplicato in innumerevoli emanazioni plenarie della sua persona. L'introduzione di un concetto di dualità tra queste differenti emanazioni del Signore e la sua persona originale è unicamente dettata dall'ignoranza della sua potenza inconcepibile. Shri Krishna insegna nella Bhagavad Gita, capitolo 9, verso 11, che soltanto gli sciocchi lo considerano un uomo qualsiasi quando discende tra noi. Questi sciocchi non sono consapevoli delle potenze inconcepibili del Signore, grazie a cui, per esempio, Egli è presente nel cuore di ogni essere, come il sole, che nel mondo intero è visibile alla vista di tutti. Questo aspetto del Signore, il Paramatma, è un'emanazione di una delle sue emanazioni plenarie. Con la sua potenza inconcepibile, Egli si manifesta nel cuore di ciascuno sotto la forma di Paramatma e si manifesta anche nella forma dello sfolgorio abbagliante del Brahma Jyoti, che costituisce il suo splendore personale. La Brahma Samhita lo conferma. Il Brahma Jyoti è lo splendore che emana dalla persona di Dio. Non esiste dunque alcuna differenza tra il Signore e il Brahma Jyoti, il suo sfolgorio personale, o tra Lui e il Paramatma, la sua emanazione plenaria. Gli esseri dall'intelligenza limitata e ignoranti di questo principio considerano il Brahma Jyoti e il Paramatma differenti da Shri Krishna. Ma la mente di Bhishmadev è ormai totalmente libera da questa falsa dualità e trova piena soddisfazione nel sapere che Shri Krishna rappresenta da solo tutto ciò che esiste. Come insegna la Bhagavad Gita, è proprio in questa conoscenza, cioè nella liberazione dal falso concetto dualistico che abbiamo descritto, che risiede la realizzazione raggiunta dai grandi devoti, o Mahatma. Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudullaba. Vasudeva è tutto ciò che esiste, l'unica realtà, e non esiste nulla che non sia emanato da Vasudeva. Vasudeva o Shri Krishna è Dio, la persona suprema, nella sua forma primordiale, come conferma ora Bhishmadev, un'altra autorità in materia. Egli è uno dei 12 Mahajan e i neofiti, come anche i puri devoti, devono sforzarsi di seguire il suo esempio. Queste sono le vie della devozione. L'oggetto dell'adorazione di Bhishmadev è il Signore, Shri Krishna, come Partha Sarathi. L'oggetto dell'adorazione delle gopi è lo stesso Krishna, ma questa volta a Vrindavana, come il supremamente affascinante Shyama Sundara. Intellettuali dall'intelligenza limitata talvolta cadono nell'errore di credere che Shri Krishna di Vrindavana e quello di Kurukshetra siano due persone distinte, ma Bhishmadev è completamente libero da questo sbaglio. Anche il fine degli impersonalisti è Krishna, nella forma dell'impersonale Jyoti. Anche quello degli yogi, il Paramatma, è ugualmente Krishna. Krishna è contemporaneamente il Brahma Jyoti e il Paramatma localizzato, ma né il Brahma Jyoti né il Paramatma permettono di conoscerlo completamente, perché se è vero che entrambi si trovano in Krishna, lui non si trova personalmente nell'uno e neanche nell'altro, dove non si trovano neppure le 12 relazioni che i devoti scambiano con lui. Krishna, nel suo aspetto personale, è insieme Partha Sarathi e Shyama Sundara Vrindavana, ma non è presente in persona né nel Brahma Jyoti né nel Paramatma. I grandi Mahatma, come Bhishmadev, realizzano tutti questi differenti aspetti di Shri Krishna, perciò dedicano a Lui la loro adorazione sapendo che è Lui l'origine di tutti gli altri aspetti di Dio. Canto 1, capitolo 9, verso 43.
Suta uvacha. Krishna evam bhagavati mano vagdrishti vritti bhihi. Atmanyatmanamavesha sontashvasa uparamat.
Traduzione. Suta Goswami disse: Bhismadeva si assorbe allora col pensiero, le parole, la visione e gli atti nell'anima suprema, Sri Krishna, il Signore Sovrano. Diventa silenzioso e cessa ogni suo respiro. Spiegazione. Lo stato raggiunto da Bhismadeva al momento di lasciare il corpo materiale è detto Nirvikalpa Samadhi, a indicare che egli è totalmente assorto nel pensiero del Signore. La sua mente era piena del ricordo delle attività del Signore. Le sue parole glorificavano il Signore e i suoi occhi lo contemplavano perché egli era presente in persona davanti a lui. Così tutte le sue attività erano localizzate sul Signore, senza deviazione. Questo è il più alto grado di perfezione a cui tutti possono accedere grazie alla pratica del servizio di devozione. Il servizio offerto al Signore consiste in 9 differenti pratiche. 1. Ascoltare ciò che riguarda il Signore. 2. Glorificarlo. 3. Ricordarsi di Lui. 4. Servire i suoi piedi di loto. 5. Adorarlo. 6. Rivolgergli delle preghiere. 7. Ubbidire ai suoi ordini. 8. Legarsi in amicizia con Lui. E 9. Abbandonarsi totalmente a Lui. Queste pratiche prese singolarmente o nel loro insieme sono tutte in grado di conferire il fine dell'esistenza se sono praticate con determinazione e costanza sotto la guida di un devoto esperto. La prima di queste 9 pratiche, ascoltare, è la più importante. Perciò l'ascolto della Bhagavad Gita e in seguito dello Srimad Bhagavatam si rivela essenziale per colui che seriamente aspira a raggiungere il livello di Bhismadeva al momento di lasciare il corpo. Tutti possono arrivare alla condizione perfetta raggiunta da Bhismadeva al momento della morte, anche se Sri Krishna non è personalmente presente davanti ai loro occhi. Infatti, le parole del Signore nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam non sono differenti da Lui. Sono le sue manifestazioni sonore e ognuno, se ne trae pieno vantaggio, può qualificarsi per raggiungere il livello di Sri Bhismadev, che era uno degli 8 Vasu. Ogni uomo o animale deve morire ad un certo stadio della sua vita. Ma chi lascia questo mondo come Bhismadev raggiunge la perfezione, mentre l'essere che muore costretto dalle leggi della natura muore come una bestia. Ecco ciò che differenzia l'uomo dall'animale. L'uomo è destinato in particolare a prepararsi per una morte come quella di Bhismadev. Canto 1, capitolo 9, verso 44.
Sampadyamanam agyaya bhishmam brahmani nishkali sarve babhuvasti tushnin vayang siva dinatyaye.
Traduzione. Sapendo che Bhismadev si era immerso nell'eternità infinita dell'essere supremo e assoluto, tutti i presenti tacquero come uccelli alla fine del giorno. Spiegazione. Quando si dice che un essere individuale entra o si immerge nell'eternità infinita dell'essere supremo e assoluto, significa che egli raggiunge la sua dimora originale. Gli esseri individuali sono parti integranti del Signore supremo e assoluto e sono quindi eternamente legati a Lui come suoi servitori. Tutte le parti integranti del Signore lo servono come le diverse parti di una macchina servono la macchina. E come ogni pezzo che si è isolato dalla macchina perde la sua utilità, così ogni parte integrante del Signore Assoluto, distaccata dal suo servizio, diventa insignificante. In questo mondo, tutte le anime condizionate dalla materia fanno parte integrante del tutto supremo, ma essendosi separate da Lui, sono diventate meno importanti che se fossero rimaste nella loro funzione originale. Esistono tuttavia esseri perfettamente uniti all'assoluto, ed essi sono eternamente liberati. L'energia materiale del Signore, detta Durga Shakti, l'energia personificata della Dea Durga, guardiana della prigione materiale, si occupa degli esseri separati dal Signore che devono così conoscere l'esistenza condizionata sotto le leggi della natura materiale. Ma quando l'essere condizionato giunge a prendere coscienza della sua situazione, allora si sforza di far ritorno alla sua dimora originale vicino a Dio. Così si sveglia nell'anima la sete di spiritualità, che prende il nome di Brahma Jignasa, o ricerca del Brahman. Questo Brahma Jignasa fruttifica soprattutto nello sviluppo della conoscenza e della rinuncia e nell'impegno nel servizio di devozione offerto al Signore. La conoscenza, Jnana, consiste nel conoscere ogni cosa del Brahman, del Supremo. La rinuncia consiste nel distaccarsi da ogni attrazione per ciò che è materiale e il servizio di devozione nel ravvivare la condizione originale dell'anima. Gli esseri che attraversano queste tre vie e si qualificano per entrare nel regno dell'assoluto si chiamano rispettivamente Gyani, Yogi e Bhakta. I Gyani e gli Yogi, i cui sforzi sono coronati dal successo, entrano nello sfolgorio impersonale dell'essere supremo. Invece i Bhakta raggiungono i pianeti spirituali o Vaikuntha. Su ciascuno di questi pianeti regna il Signore Supremo nella sua forma di Narayana e le anime non condizionate vivono là servendo il Signore con devozione in una relazione di amicizia, di affetto parentale o di sentimento amoroso. Le anime non condizionate che vivono su questi pianeti godono in piena libertà dell'esistenza in compagnia del Signore secondo una di queste relazioni. Mentre i Gyani e gli Yogi impersonalisti penetrano nella luce impersonale che emana dai pianeti Vaikuntha. Come il sole, questi pianeti brillano tutti di luce propria e la radiosità è detta Brahmajyoti. Il Brahmajyoti si stende all'infinito e l'universo materiale ne rappresenta solo una parte infinitesimale coperta da un velo temporaneo e quindi illusorio. Puro devoto del Signore, Bhishmadeva entrò nel regno spirituale e raggiunse uno dei pianeti Vaikuntha, quello in cui il Signore regna nella sua forma eterna di Parthasarathi, sulle anime non condizionate che si dedicano costantemente al suo servizio. Bhishmadeva è un vivido esempio dell'amore e dell'affetto che lega il Signore e il suo devoto. Egli non dimenticò mai il Signore nel suo aspetto sublime di Parthasarathi e il Signore andò in persona vicino a Bhishmadeva nel momento in cui egli lasciava il corpo per raggiungere il mondo spirituale. Questa è la più alta perfezione dell'esistenza. Canto 1, capitolo 9, verso 45.
Tatra dundhubayone duradeva manavavaditah shashansu sadhavo ragnam khatpetu pushpavrishtayah.
Traduzione. In suo onore, uomini ed esseri celesti fanno allora risuonare i loro tamburi, mentre i rappresentanti onesti dell'ordine regale iniziano a rendere i loro omaggi e a manifestare il loro rispetto. Piogge di fiori cadono dal cielo. Spiegazione. Bhishmadeva era rispettato sia dagli uomini che dagli esseri celesti. gli uomini vivono sulla Terra e su altri simili pianeti che appartengono al sistema planetario Bur e Bhuvar, mentre gli esseri celesti vivono sui pianeti superiori del sistema planetario Svar. Ma tutti conoscevano Bhismadev come un grande guerriero e devoto. Nella sua qualità di Mahajan, Bhismadev si trovava allo stesso livello di Brahma, Narada e Shiva, sebbene fosse un abitante della Terra. Questa parità con i grandi esseri celesti è resa possibile solo raggiungendo la perfezione spirituale. La celebrità di Bhismadev copriva dunque l'universo intero. A quell'epoca i viaggi interplanetari si effettuavano con metodi più sottili di quelli della scienza moderna, puramente meccanici e poco efficaci. Appena gli abitanti dei pianeti superiori, che si trovavano a grandissima distanza dalla Terra, seppero del trapasso di Bhismadev, lasciarono cadere piogge di fiori in segno di rispetto verso l'eroe defunto, e altrettanto fecero gli abitanti della Terra. Queste celestiali piogge di fiori testimoniano la considerazione degli esseri celesti per un grande personaggio e non sono assolutamente da paragonarsi agli ornamenti floreali che talvolta si depongono sui cadaveri. Per effetto della realizzazione spirituale, il corpo di Bhismadev aveva perso ogni attributo materiale. Si era interamente spiritualizzato, come il ferro che a contatto col fuoco assume l'aspetto rosseggiante del fuoco. Il corpo di un essere perfettamente realizzato non è dunque considerato materiale, e quando l'anima se ne separa, gli si dedicano riti speciali. Il rispetto e la considerazione mostrate a Bhismadev non devono essere imitati compiendo il rito della Jayanti per un uomo qualsiasi, com'è di moda oggi. Secondo gli shastra autorizzati in materia, la Jayanti è riservata al giorno dell'apparizione del Signore sulla Terra. Perciò, osservare lo stesso rito per un uomo comune, per quanto grande sia nella stima materiale, rappresenta un'offesa verso il Signore. Bhismadeva era stato unico nei suoi atti, e lo fu anche il suo trapasso, la sua dipartita per il regno di Dio. Canto 1, capitolo 9, verso 46.
Tasya niraharadini sampare tasya bhargava yudhishthira karayitva mahurtam dukhito bhavat.
Traduzione. O discendenti di Bhrigu, dopo aver celebrato i riti funebri sulle spoglie di Bhismadeva, Maharaj Yudhishthira si sente per un momento sopraffatto dal dolore. Spiegazione. Oltre ad essere il grande patriarca della famiglia di Maharaj Yudhishthira, Bhismadeva era un grande consigliere, un amico del re, dei suoi fratelli e di sua madre. Dopo la morte di Maharaj Pandu, padre dei Pandava, Bhismadeva aveva mostrato il suo affetto di nonno ai cinque fratelli e si era preoccupato di proteggere sua nora Kunti Devi, ormai vedova. Sebbene Maharaj Dhritarashtra, il più anziano degli zii di Maharaj Yudhishthira, fosse là per prendersi cura dei Pandava, il suo affetto si riversava maggiormente sui suoi 100 figli, tra cui Duryodhana, il primogenito. Infine, fu tramato un intrigo mostruoso per privare i cinque fratelli del loro giusto diritto al regno di Hastinapur. In seguito a questo intrigo, come spesso succede nelle corti imperiali, i cinque fratelli furono esilati nella foresta. Ma Bhismadeva, fino all'ultimo istante della sua vita, rimase per Maharaj Yudhishthira un nonno, un amico, un consigliere, un benefattore sincero e compassionevole. Vedendo Maharaj Yudhishthira stabilito sul trono, egli morì nella gioia e se non fosse stato per il desiderio di vederlo salire al trono, egli avrebbe lasciato il suo corpo materiale molto prima, invece di soffrire tanto per le ingiustizie che furono commesse contro il Pandava. Aveva atteso che la giustizia trionfasse, sicuro che i figli di Pandu sarebbero usciti vittoriosi della battaglia di Kurukshetra, poiché sua grazia Shri Krishna era diventato il loro protettore. Essendo egli stesso un devoto, Bhishma Deva sapeva che un devoto del Signore non può essere mai vinto. Maharaj Yudhishthira era pienamente consapevole di tutti i buoni sentimenti nutriti da Bhishma Deva nei suoi confronti, perciò dovette sentire intensamente la separazione di lui. Ma questa tristezza nasceva dal dover essere separato da una grande anima e non da qualche attaccamento al corpo di materia che Bhishma Deva lasciava dietro di sé. Sebbene quest'ultimo fosse un'anima liberata, era dovere dei suoi discendenti compiere i riti funebri. E poiché non aveva figli, il maggiore dei suoi nipoti, Maharaj Yudhishthira, era la persona più adatta per compiere questi riti. Fu una benedizione per Bhishma Deva, lui di così alto valore, che i suoi ultimi uffizi venissero celebrati da un discendente così nobile. Canto 1, capitolo 9, verso 47.
Tushtavura monayo hrishta krishnang tad guhyanam abhi tataste krishna hridaya svashraman prayayu punaha.
Traduzione. Tutti i grandi saggi glorificano allora con profondi inni vedici il Signore, Shri Krishna, presente tra loro. Poi ognuno ritorna al rispettivo eremitaggio portando per sempre Shri Krishna nel cuore. Spiegazione. Il Signore ha sempre i suoi devoti nel suo cuore, come i suoi devoti lo hanno sempre nel loro cuore. Questi sono i dolci rapporti che esistono tra loro. L'amore puro e la loro devozione per il Signore fanno sì che i devoti lo vedano sempre in loro e che il Signore, sebbene libero da ogni obbligo o aspirazione, vegli continuamente al loro bene. L'uomo comune vede che tutti i suoi atti e le loro conseguenze sono guidati dalle leggi della natura, ma il devoto è oggetto di una personale cura da parte del Signore, che con ardore costante fa in modo che il suo devoto scelga sempre il giusto sentiero. I devoti dunque si trovano sotto la protezione personale del Signore e il Signore stesso, di sua spontanea volontà, si affida interamente alle cure dei suoi devoti. Poiché erano tutti devoti del Signore, i saggi con Vyasa Deva a capo cantarono gli inni dopo la cerimonia funebre al solo scopo di soddisfare il Signore, presente in persona tra loro. Il canto degli inni vedici deve sempre mirare al piacere di Shri Krishna, come conferma la Bhagavad Gita, capitolo 15, verso 15. Tutti i Veda, le Upanishad e il Vedanta hanno lo scopo di conoscerlo e tutti gli inni hanno lo scopo di glorificarlo. I saggi agirono dunque convenientemente, poi, soddisfatti, partirono per il loro rispettivo ermitaggio. Avete ascoltato lo Srimad Bhagavatam di Krishna Devaipayan Vyasa, edizioni Bhaktivedanta, con verso sanscrito originale, traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Un programma di RKC, Radio Krishna Centrale, a cura di Yadunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Per informazioni, visitate il sito radiokrishna.com.